Dovremmo avere Tancredi Palmeri, allora intanto gli do il buongiorno. Ciao Tank!
Buongiorno, mamma, fammi capire, non mi dire che hai riaperto la discussione e il calcio italiano guadagna meno degli altri.
No, no, allora ti sei collegato adesso, nel senso siamo usciti a collegarci con te adesso, però ti ho fatto anche una citazione e ho detto anche che sono d'accordo con te. Cioè ho detto che da un lato si è vista questa enorme differenza, dall'altra ho detto sposo anche quello che ci ha sempre detto qui Tancredi Palmeri, che diceva sì, ok, però quando eravamo ricchi noi ci andava bene, ora sono ricchi gli altri non ci va più bene. Quindi è comprensibile anche il tuo discorso, e io allora sto raccontando del fatto che comunque c'è una responsabilità.
Me non ha
però
senso parlare oggi di questa grossa differenza. Ieri questa grossa differenza non si è visto, che
no, vabbè, la differenza la vedi che quando poi
può fare salire dalla panchina 160 milioni, può fare salire dalla panchina Firmino e Luis Diaz e altro. E vabbè, va così, che ci si può fare. Però poi nel resto, quello che io mi sono anche rotto le palle di fare questo discorso della Premier più ricca e altro, quello che diciamo su quello che si è anche detto tante volte del il gioco e la Serie A non è allenante e a quanto vanno, ieri per esempio non si è visto minimamente. Ieri per 75 minuti si è vista una squadra italiana rispetto a una inglese, forse la maggiore espressione della squadra, della Premier, che rispondeva colpo su colpo, una partita a pari, stesse occasioni. Poi ha avuto i cambi in Liverpool, io non solo i cambi, ti dico che ha avuto anche la mentalità per non uscire dalla partita anche nel momento di difficoltà, quindi direi che c'è un fattore strutturale, ma c'è anche un fattore di esperienza. Guarda, io mi ricordo che quando sento dire ma l'Inter di Mourinho invece bla bla, beh, l'Inter di Mourinho, il primo anno che Mourinho arriva e Mourinho fu comprato per vincere la Champions, esce negli ottavi col Manchester United, campione d'Europa in carica, fa 0-0 all'andata in una partita da autobus parcheggiato davanti alla porta, dove il Manchester United non ha tante occasioni, ma l'Inter fa in modo di giocare per non farli segnare, perché ovviamente giocavano,
e c'era un la regola, un po' come ha fatto il Real Madrid col Paris Saint Germain l'altro giorno,
però là diciamo fuscientemente, perché c'era la regola del gol fuori casa, quindi a Mourinho giustamente dice a me importa non prendere gol in casa, e al ritorno fa una partita fantastica all'Old Trafford, direi alla pari col Manchester United, a due distrazioni, guardate il tabellino, a due distrazioni all'inizio del tempo, prende gol al secondo minuto del primo tempo e al secondo minuto del secondo tempo, e perde 2-0. Certo, c'era un Cristiano Ronaldo pallone d'oro, c'era una squadra campione d'Europa e altro, però si disse anche i soldi, perché comunque si era una Premier League che già veniva a fare la spesa in Serie A, eccetera, però la mentalità, l'esperienza, c'era quello. Cioè l'Inter, che ha vinto il triplete, arrivava da 5 qualificazioni consecutive agli ottavi, 2 pure ai quarti, però aveva fatto questa esperienza, eliminata. Ci sono dei passi obbligati nella fase di crescita di una squadra che non ne puoi fare a meno. Siccome comunque sia il budget del Liverpool, l'Inter non ce l'avrà né oggi né domani, e nessun'altra squadra italiana probabilmente, e altre cose le puoi fare. L'Inter ieri ci ha messo l'approccio, ci ha messo lo sviluppo della partita. Ancora una volta Simone Inzaghi ha preparato alla perfezione la partita e l'ha svolta alla perfezione. Manca ancora quell'ultimo quarto d'ora. Ci sono delle tappe di evoluzione che sono ineludibili quando vai in Europa, perché vai a sbattere contro... Detto che per me il Liverpool rimane la più ingiocabile in questo momento, anche più del Manchester City, anche più del Paris Saint-Germain, poi vediamo come si svilupperà la Coppa.
Certo.
Quando vai contro quelle 4-5 squadre, ci sono delle tappe ineludibili. Quando la Juventus al primo anno che andava in Champions la vinceva subito, era perché era una Champions in cui andavano solo le campionesse, al massimo capitavano un 2 o 3
secondi. Era più il Milan che la vinceva sempre, che andava sempre, diciamolo.
Sì, esatto. Però perché ti sto dicendo?
Non ho capito quello che dici tu. È una questione
il discorso che sto facendo è: ma perché allora, per esempio, il Milan la vinceva sempre, ma aveva accumulato esperienza. Il discorso che ti sto facendo è perché ho preso come esempio la Juventus del 96, perché la Juventus ci va per la prima volta dopo anni, ed è tutta gente, tranne Vialli, che ha fatto la finale di Coppa dei Campioni con la Sampdoria, più o meno, sì, Jugovic ha vinto i rigori, ma comunque il gruppo è gente che non ha mai fatto quella Champions. Sì, ha vinto la Coppa UEFA, ma non ha fatto quella Champions. Però quel tipo di manifestazione aveva, non entravano le prime quattro, per cui era gente che accumulava esperienza. Per cui là, al primo colpo, si potevi vincere. Questo è un Inter, è una squadra che deve, in generale le squadre, ci sono delle tappe ineludibili. Più di questo, veramente, era impossibile che potesse fare l'Inter. L'unica cosa possibile era che deve concretizzare.
Esatto.
Perché non ha concretizzato.
E arriveremo... Quella è l'unica cosa.
Però come faccio a rimproverare un allenatore che l'ha preparata bene, ha approcciato bene, l'ha svolta bene? Come faccio a rimproverargli che aver concretizzato le occasioni? Perché se poi si gira verso la panchina, quando si dice la panchina lunga dell'Inter, in Italia forse, non in Europa, perché una partita del genere ti giri verso la panchina ed effettivamente l'unico che tu guardi la panchina e dici beh sì, adesso lui lo metto e forse vado a cambiare un po' la situazione, era Alexis Sanchez. Lo stesso Dumfries, che ha un buon cambio in Darmian, ma ieri Dumfries aveva senso che rimanesse tutto il tempo. Per cui non mi sento di buttare la croce, ma non mi sento di buttare la croce almeno sul calcio italiano, perché ieri ha fatto una signora figura il calcio italiano. Abbiamo fatto vedere che quella che è la massima rappresentante in questo momento è andata e ha lottato ad armi pari con il Liverpool, che ha sofferto e ha vinto. Io ci metto anche la mentalità, non soltanto i soldi in più. Di mentalità e poi ovvio anche di risorse umane in più.
Allora, mo facciamo una cosa, Tancredi. Leggo un po' di messaggi che sono già arrivati, una valanga di messaggi, ci sono anche degli audio. Chiedo a Giorgio Sorani di ascoltarli e di darci l'ok. E poi andiamo ad analizzare quello che non ha funzionato, perché nell'incipit che ho fatto ho ribadito più o meno le stesse cose che hai detto tu, cioè oggettivamente ieri è stata fatta una partita, io non, nel senso, non me l'aspettavo, perché poi non è
neanche io,
è una squadra che l'Inter non è che ci sono stati dei momenti in cui l'ha affrontata a viso aperto il Liverpool, lo ha fatto veramente fin quando gli reggevano le gambe e poi fin quando non si sono alzati comunque i ricambi del Liverpool dalla panchina, perché poi tu dici vabbè, io ragazzi che devo fare, cioè mi giro quello che ho, loro hanno qualcosa di diverso e quindi poi la qualità viene fuori.
Invito a una cosa, poi ognuno può, può vedere come vuole, ma quasi mai Klopp è costretto o sceglie di fare una roba come di solito abbiamo visto fare invece a Simone Inzaghi, che al 59esimo ha già effettuato 4 cambi, peraltro tutti i cambi che investivano il centrocampo, cioè la cabina di regia, e questo ti dice esattamente come stava andando la partita. Primi 20 minuti del secondo tempo dell'Inter sono stati travolgenti,
e come l'aveva preparato,
poteva fare due, ne doveva fare due, ne ha fatti zero. Quel momento lui mette sangue nuovo, c'ha la mentalità, rimane dentro la partita, l'Inter si è scorata che non ha segnato, al primo errore punito e hai mollato la corda.
Ne leggo un po' di a raffica, quindi qualcosa la memorizzi, qualcosa te la fai scivolare eventualmente addosso, qualcosa ci ritorniamo. Allora, buongiorno, ipotizzando che arrivi... No, questo era il messaggio della trasmissione precedente. Buongiorno Vincenzo, che dire, dopo ieri spiace Daniele. Vabbè, insomma, poi c'è sempre anche chi fa ironia, perché poi i tifosi sono tifosi e fanno bene a fare i tifosi. Ciao Vincenzo, comunque analizzando la rosa del Milan, Maignan miglior portiere della Serie A, Tomori uno dei tre migliori difensori, Tio Hernandez terzino sinistro, Tonali miglior top 5... top 5 del centrocampo, Leao migliore alla sinistra, Inter forse più completa, ma sembrano utilizzare tutta la birra, occhio che se scoppia. Vedete Ranocchia e Gagliardini scaldarsi rispetto alla panchina del Liverpool, che differenza, ciao, che ne pensi?
Io l'ho detto 3 settimane fa, prima del derby, che l'Inter avrebbe ceduto la testa al Milan di qui a un mese e mezzo. Prima che tutti se ne rendessero conto con la sconfitta del derby.
Scusate, ho letto che l'Inter proporrebbe, questa è una battuta, proporrà le partite che finiranno al 70esimo, è vero. Scusate, mio tifo Lazio, e so che non potrò mai spendere quanto Inter o Juve, che a loro volta non potranno mai spendere come City e Paris Saint-Germain, per cui basta con la retorica italiota, piagnone, oppure ognuno deve fare il meglio quello che può in base alle proprie possibilità. Sbaglio o non è la prima volta che sento dire che all'Inter è ma per 70 minuti, dice Massimo da Borgotaro?
Sì, è vero, però devo essere sincero, non lo associerei alle altre volte. Allora, cosa si può associare è che effettivamente, e questo sì, è una costante, effettivamente la mole di gioco prodotta ha sempre una fatica a convertirsi in concretizzazione. Tu vai a vedere, ci sono delle classifiche, la classifica di XG in Europa, cioè dei gol che sarebbero stati dovuti essere segnati in relazione alle occasioni create, e l'Inter è quinta, credo, in Europa, è quarta o quinta. Lo è anche come attacco, però poi vai a vedere i numeri dell'attacco e sono inferiori rispetto alle altre 4, 5, 6 che le sono accanto, perché oggettivamente c'è almeno una decina di gol che si sono persi per strada. Ieri uno si è perso per strada, perché per esempio forse una volta è costretto a una ottima parata Alisson, però andavi sempre troppo vicino. Ci sarà anche una sfortuna, ok, sulla traversa, però su 8 occasioni non può essere 8 volte sfortunato. Cioè, Inter-Real Madrid va bene, là ti posso dire sfortuna, perché effettivamente hai fatto il tiro a segno con Real Madrid e Courtois fece veramente i miracoli. Ieri di Alisson ha fatto un'ottima parata, ma non ha fatto i miracoli. Sei sempre arrivato col pallone vicino e non l'hai buttato dentro. Questa è la cosa che si può rimproverare.
All'Inter è mancato, e qua arriviamo su un'analisi tecnica che condivido, è mancato un attaccante veloce e forte nell'uno contro uno. Per il resto ha fatto una partita quasi perfetta, fare di meglio dal punto di vista del gioco era impossibile. È mancata la letalità negli ultimi 20 metri, Lorenzo Da Lucca. Certo. Mi tiri un po' le orecchie, tra virgolette, a Dzeko e Lautaro, oppure non ritieni che sia poi necessariamente colpa loro?
No, beh, sì, direi più Lautaro.
Bravo.
L'ho dato peggiore in campo. Perché effettivamente si è guardato troppo attorno e poco avanti. Dzeko anche ha avuto le polveri bagnate, però purtroppo Dzeko è, questo c'è la costante in carriera, cioè c'è la partita in cui ti fa due gol con un'occasione e mezza e c'è la partita dove con 9 occasioni non la mette dentro. Ieri era più quella tendenza, però quantomeno ha giocato, si è mosso e si è dato da fare. Lautaro si è un po' sperso e non ha avuto la cattiveria della partita. No, certo che c'è una responsabilità loro. Si potrebbe dire che non è giusto dire allora se non segni è colpa degli attaccanti, se prendi gol è colpa del portiere o del difensore a prescindere. Non è così a prescindere, però ieri una la dovevi concretizzare.
Direi proprio di sì. Io, a me viene in mente sempre quella, il cross di Perisic, che ha fatto una partita eccezionale, secondo me, ieri. Era il secondo tempo proprio, sì.
Secondo me è quella più eccezionale di tutte, devo dirti, Çalhanoğlu.
Bravo, anche quella, che ha fatto un ottimo movimento, aveva tirato proprio a botta sicura. Insomma,
ma una personalità, sfortunato. Poi, devo dirti, cioè, sì. Forse la migliore partita in carriera, perché anche visto il palcoscenico,
eccezionale. Bravo.
Cioè, ha guidato il centro in una partita in cui stranamente Brozovic non è stato super brillante, ma Çalhanoğlu ha guidato con personalità, si è veramente mangiato il centrocampo del Liverpool.
E non era semplice. Alcantara. Esatto, non era semplice, poi considerando la qualità di Thiago Alcantara. A me è piaciuto, ribadisco, e ci sentiamo gli audio adesso, molto la prestazione di Perisic, che credo sia arrivata o è il canto del cigno o è arrivato al top della sua condizione, di forma.
Guarda che è veramente un enigma là.
È proprio un enigma, sono d'accordo con te. Audio, fammene sentire un paio, 3, dai.
Ecco i miei due amici di TMV Radio. La dibalata la vogliamo chiarire? Grande Tanque e grande Vincenzo, buona giornata. Ciao Marco Moretti.
Vai con il prossimo, poi qua ci facciamo una tiratina d'orecchia. Vai, la prossima, si scherza.
Buongiorno Vincenzo, Danilo Santermo.
Ciao.
Allora, io credo che la partita di ieri sera abbia evidenziato una cosa su tutte, la panchina, l'importanza della panchina. Noi siamo nettamente inferiori, io posso dire serenamente che la panchina dell'Inter, confronto a quella del Liverpool, non esiste. Dopodiché la partita è stata molto bella, hanno giocato molto bene, e che se il cinismo si potesse comprare a mercato, a quel punto lì noi non avremmo più problemi, secondo me.
Mi parti da questo secondo messaggio?
Ma è quello che dicevamo prima. Esatto. Sia sulla concretizzazione, però io ti devo anche dire che appunto che ci sono delle tappe ineludibili. Io mi ricordo quando l'Inter di Mancini, parlo dell'Inter perché oggi si sta parlando dell'Inter.
Sì, 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 certo, certo.
Uscì contro il Valencia nel 2006 in Champions, dopo averli presi a pallate, il Valencia tirò fuori un giocatore che nessuno conosceva, che segnò un gol al 90esimo e dissero: e chi è questo giocatore? Era David Silva, che poi qualcosa ha fatto. Però tipo l'aveva presa a pallate. Ci sono delle tappe ineludibili di esperienza, e quelle, beh, anche la Juve stessa, ecco, così uno dice no, magari è una cosa solo dell'Inter. La Juve stessa, quando Allegri la porta a fare il salto che la porta in Champions,
sì,
in finale di Champions, c'è sia la maestria di Allegri, però c'è anche i due anni precedenti in cui la Juve ha fatto esperienza, è uscita con il Bayern e non avrebbe potuto fare altrimenti, perché quel Bayern che sarebbe diventato campione d'Europa era, prendeva tutti a pallate, e usciva con Galatasaray là sì, sbagliando partita, ma le mancava forse l'esperienza anche per quel tipo di partite. Sono delle tappe che non puoi fare a meno se ti manca una storia recente in Europa come manca all'Inter di adesso.
Fammi sentire l'altro audio, poi vabbè, su Marco Moretta ti chiede la Dybala eccetera. Io là te lo chiedo pure io, Tank. Sai che io amo.
No, sono io che ti tiro le orecchie.
No, però, io amo tanto.
Io amo tanto. Perché tu non sai l'antefatto. Marco Moretta manda un messaggio,
sì,
lunedì,
sì,
durante. Sarà godendo perché poi ha mandato un secondo messaggio dicendo: sì, ah, che bello, sì, sono riuscito a creare il caso. Manda un messaggio lunedì a Stadio Aperto e dice: ah, Tancredi, ma come rispondi a Enzo che ti provoca? E io sulla ribalata, Enzo che mi provoca sulla ribalata, io non so di cosa tu stia parlando. Allora, mentre siamo là in onda, dico: aspetta, fammi andare a controllare la timeline di Twitter. Vado a controllare la timeline di Twitter e ti sei permesso di dire che io sono ossessionato perché ho scritto ribalata.
Allora, io ti spiego, non mi, infatti sono contento che Marco Moretta ci chiama in causa, perché tanto, vabbè, su Twitter ci si legge, io leggo te, tu immagino, no, ti può capitare.
No, onestamente io non l'avevo letto.
Quella te era sfuggita. Perché, no, perché
oggi tutti anche in studio
tu sai che
sta parlando. L'unica cosa che mi viene in mente è che forse ha scritto un tweet. Sono andato a cercare, esatto, in diretta.
Vabbè.
Ora, se avete la trasmissione di lunedì, trovi anche il pezzettino. Ma non sono stato 17:50. Vado a vedere, lo leggo in diretta e ho detto: Enzo, ma che cazzo dici? L'ho detto proprio in diretta.
Ti aggiungo,
e tu dici, come puoi dire che sono ossessionato?
Io ti aggiungo anche il resto, nel senso che chiaramente, stando anche sull'altra emittente, Radio Bianconera, immagini quanti di noi, quanti dei nostri ascoltatori scrivono: ma perché giovedì Tancredi ce l'ha sempre con la Juventus? E allora dicono: ossessionato.
Io giovedì ce l'ho sempre con la
no,
Juventus.
No, nel senso, sì, vabbè, giovedì quando io ho a che fare con te, loro mi dicono:
cioè, io quando vengo negli editoriali ce l'ho sempre
no,
con
la Juventus. Allora loro mi dicono: tu parli sempre con Tancredi. Già ho fatto, ragazzi, io sono, e lo dice anche Alessandro Santarelli, anche qui ci abbiamo i podcast e io ne vado onorato di quello che dico a tutti quanti. Dico: ragazzi, io e Alessandro amiamo anche parlare tantissimo con Tancredi, perché parlare di calcio, e te lo dico veramente, approfitto di dirlo anche in diretta proprio adesso, amo parlare di calcio con te e lo anche Alessandro, perché ci piace moltissimo, perché è una grande competenza, ne parlo anche con Piccare eccetera. Oggettivamente qualche volta ti devo fare anche io la tiratina d'orecchie, cioè sembra che ci sia sempre di mezzo la Juve. Insomma, quest'anno Enzo non ha preso un rigore, non ha preso neanche un rigore. No, lo so, però quest'anno
ieri, non lo sapevo, me l'hanno inviato.
Cosa?
In un video, credo che lui abbia un canale YouTube.
Sì, sì.
Mauro Suma mi ha risposto, ma io non parlavo con lui. In generale ha detto: ah, devo tirare le orecchie, no, ha detto: saluto Tancredi Palmieri che ha scritto Mbappé ha fatto un gol alla Leao, ecco, vedete, per il derby stanno cominciando, a chi gli tocca non si ingrugna, io faccio battute su chiunque. Ieri ho scritto al 70esimo, pensa un po' che profetico,
sì,
ho scritto: ma non sapevo che l'Inter fosse nella settimana della beneficenza, tutti sti regali, su Ranocchia, madre mia, povero Ranocchia, aveva tutto l'interesse a inseguirmi, a menarmi. Che cosa ho scritto per anni su Ranocchia? Veramente potevo andare a Zelig con il fondo di battute che ho scritto. A chi gli tocca non si ingrugna. Non mi priverò mai del piacere di fare una battuta perché sennò c'è una tifoseria che si...
No, ma infatti tu questo è così come io non mi priverò mai di dire oh, ma che siete ossessionati, perché tanto non è un'offesa, non è che io ti ho dato dell'ossessionato a te, ti dico la verità.
Lo chiamo Dybala, sì, perché quello è un movimento che ha inaugurato Dybala e che ha fatto
che
tante
però
volte.
Ha fatto anche per dire Dzeko, che ne so, nella finale di Supercoppa, o comunque fanno tanti, però quando è lì... Non diventa uno status symbol,
il
diventa
gol
una cosa.
Del Piero, lo faceva solo Del Piero.
E però mo è diventato Insigne, perché appena trovi qualcuno che sostituisce qualcuno della Juve,
perché
diventa
perché
il tira alla Insigne.
Anni e nel frattempo si è ritirato da 10 anni Del Piero.
Anche cioè, è bello parlare.
Voglio dire, Dybala è ancora bello caldo e respirante qua con noi per il calcio in attività. Cioè, finché sono stati il 2010 lo chiamavamo gol alla Del Piero. Io lo chiamo Dybala perché quella è effettivamente la giocata classica che fa Dybala per procurarsi un rigore. Questo non vuol dire che la faccia soltanto Dybala, ma mi pare normale, vuol dire. Come il tunnel di Pelé, si dice, non so se lo chiamavate così quando giocavate in cortile negli anni 80.
Io usavo solo Maradona come termine di paragone.
Il tunnel, però si diceva che il tunnel era di Pelé.
Non lo faceva Maradona, sì, il tunnel era di Pelé, forse era anche di Sivori, se non ricordo male.
Ma là lo piglio un po' troppo lontano.
Lo so.
Ecco, vedi, il tunnel era di Sivori, però Sivori era anni 50, anni 60. La mia generazione, che è anche la tua, che scende in campo a giocare in cortile negli anni 80, lo chiama tunnel di Maradona. A parte che devo dirti, proprio però quella maniera di procurarsi il rigore io l'ho vista fare per prima Dybala, poi altri emuli, ma l'ho visto fare per prima di Dybala.
Fatto sta che quest'anno non gli è riuscita un granché bene, che non ha rigori la
Juventus. Ma c'è tempo, non ti preoccupare.
Mi fai sentire qualche altro audio, Giorgino, dai.
Tancredi, sono Fabio da Bermi.
Ciao Fabio.
Sono assolutamente d'accordo con tutto quello che ha detto Tancredi. L'unica cosa è questa cosa della esperienza che manca, che è un po', come dire, una contraddizione, no? Visto che l'ultima volta Skriniar era nettamente migliore di De Ligt, De Ligt ha fatto praticamente quasi una finale di Champions a 18 anni e Skriniar invece, che ne ha 30 di anni, penso, ancora non ha visto oltre gli ottavi di finale. Grazie, ciao.
Fabio da Birmingham.
Skriniar ha fatto un partitone ieri e De Ligt ha sulla coscienza l'ottavo di finale dell'Olanda, che sono buttato fuori agli europei.
Sì, però
quindi,
facendo...
che io parlo come squadra in generale, non come singoli, però capisco che l'ascoltatore mi vuole pizzicare perché la scorsa settimana dissi io prenderei sempre Skriniar.
In molti ti vogliono pizzicare.
Però i fatti dicono che Skriniar, magari tutta la difesa avesse giocato come Skriniar, perché sui due gol c'è un errore di bastoni su uno e un errore di
sinistra. Vabbè, però mi devi dare, con l'onestà che ti contraddistingue, un voto alla partita che ha fatto De Ligt contro l'Atalanta, sinceramente. Cioè.
No, 7, ci mancherebbe altro. Fatto... No, ma io mica ho detto che De Ligt è una scarpa.
No, però dicesti può giocare a balla palla a volo, ma era una battuta che molti non hanno capito, diciamo, perché facevi riferimento a quando all'inizio toccava tanto con le mani, diciamo.
Però vedi, nel secondo è stato fortunato, Nel secondo, cioè là veramente... quel movimento che fa, si piglia un rischio che non è il rischio, sai,
però ti ha salvato un gol, ti ha salvato un gol, però in tutte e due le circostanze,
sì, però...
si è immolato letteralmente, poi magari, che ne so,
secondo
gli fine
però credo che sia, al di là del tempismo del suo intervento, al di là del fatto che c'è anche Malinowski, chi era Malinowski,
sì,
che spara in faccia, però il secondo, il movimento del braccio, guarda che
è rischioso.
Credo che non ha fatto rigore là più per fortuna che per calcolo. Nel primo no, ma nel secondo non ha fatto rigore più per fortuna per calcolo.
Mi dici anche che cosa hai pensato dell'uscita di Umberto Marino a fine partita? Di un'Atalanta nervosa, avesse ragione, oppure per una volta non gli dai ragione più a Marelli sul fatto che sia stato
per
attaccato
me
così?
Non è, no, allora, non entro nella polemica. Per me non era nemmeno cartellino giallo, perché non è...
Quello di, stiamo
fallo,
parlando dell'uscita di Szczęsny, giusto?
Fallo, non era fallo di Szczęsny.
Esatto.
Non era anche, allora, per me non è rigore quello di De Ligt, anche se però devo tuttora dire che mi pare assurdo che non sia stato mostrato un replay decente quando tutti sulle rete, sui social, sul divano, io ero là a Bergamo, quindi tutti parlavamo di quella cosa. Cioè, mi pare assurdo, mi pare di essere tornato indietro.
Però sai, il VAR l'avrà viste con tutte le telecamere possibili e immaginabili.
No,
quindi...
purtroppo no. Ci sono tutte le telecamere possibili. Abbiamo visto due riprese in cui la seconda, quella teoricamente che chiariva di più, era il tocco era mezzo fuori inquadratura. Questo è una cosa che mi pare assurda. Detto ciò, nessuno dei due mi sembrava da fischiare.
E il fallo di Atebur?
Non è come
il fallo di Atebur?
Nemmeno, perché se tu lo vedi bene, nel momento in cui c'è l'impatto, lui sta contrastando il pallone e poi nella scivolata tira indietro la gamba. Quindi in verità il frame che va in giro con la palla lontana, il piede di Atebur sul piede di non ricordo chi, è fraudolento perché non prende il momento.
La più che
giusto.
Frame, io mi guardo continuamente il video e ho tante perplessità. Ti invito magari a riguardarlo.
No, è giallo anche quello. Sono tutte e due sul pallone, va con il piede alto, quindi merita il giallo. Però poi ritrae anche indietro la gamba per tempismo di intervento e per dinamica della gamba. Rimane anche quello giallo.
Tecnicamente,
sulla polemica, senti, anche questo se ne è parlato lunedì. C'era Raimondo che ha chiesto a me, Niccolò, ha detto: voi cosa avreste fatto, avreste condotto la trasmissione? Ho detto, posto che non entro nelle decisioni di un collega, ma non per spirito corporativo, ma perché è troppo facile farlo a freddo, lontano dalle situazioni. Però io parto dal presupposto, perché comunque sia, sai, ho fatto 5 anni di Flash con Bein Sports, che non è lo stesso della Flash in Italia, me ne rendo conto, ma era comunque la Flash. E io parto dal presupposto che nel momento in cui tu decidi di andare con l'intervista in diretta e vai e dai libertà di parola schiettamente, per me ognuno è libero di dire quello che vuole, fosse anche di scontrarsi con chi è in studio, se ci mette la faccia e si prende la responsabilità. Poi eventualmente sarà la sua educazione o mancanza di educazione, per questo sarà giudicato, ma se io invito uno al microfono e quell'uno pensa che io sia incompetente, e io eventualmente risponderò alle sue accuse, ma non penserò mai: no, tu questo non me lo puoi dire perché io sono qua. No, confronto franco, così come io voglio, mi piace, mi pare giusto, e lo faccio io stesso, o l'ho fatto quando abbiamo fatto post partita di Coppa Italia sulla Rai, intervistando chi veniva. Una volta mi sono preso gli insulti da Mihajlovic proprio perché gli sono andato, no, l'ho insultato, no, ovviamente, no. Ma l'ho criticato su una gestione. Così come io voglio essere libero eventualmente di poter dire quello che voglio, idem penso che l'ospite debba essere libero eventualmente anche di accusarmi. Poi ovviamente non può alzare i tacchi e andarsene, perché deve darmi il diritto di replica come voglio io, però ognuno finché ci mette la faccia, poi sarà il pubblico a giudicare. Questo, mettiamola così.